Quando lei ha sentito appunto che Yair Lapid e Naftali Bennett hanno deciso di riprovarci, di fare una nuova alleanza, di creare una nuova lista, lei cosa ha pensato?
Beh, io sono stata contenta perché non si può essere schifiltosi in questo periodo. Cioè, l'ultimo governo normale è stato il loro, non un governo di sinistra, ma un governo di persone per bene. Sembra poco, ma invece molto in questo periodo in cui abbiamo al governo di tutto e di più. Quindi non li ho votati, non li voterei neanche adesso, però quel loro anno di governo è stato un buon anno di governo. Quindi, da un punto di vista puramente pratico, ne sono contenta.
E le reazioni invece in questi giorni in Israele, appunto dopo questa notizia?
Naturalmente, sia la destra che la sinistra hanno detto orrore degli orrori. La sinistra, comunque, Yair Golan, che avrebbe secondo i sondaggi una decina di seggi, non ha grandi speranze di arrivare a dirigere il governo, né tantomeno i partiti arabi. Quindi, fra rimanere in un governo come quello che stiamo godendo in questi anni e avere un governo che sia pragmatico, realistico, con strategie normali, sembra già molto molto meglio. Mi accontento di poco, però mi va bene così.
Comunque centrodestra, dicevamo.
Centrodestra, che però tranquillamente, secondo me, si può alleare anche con la sinistra. Cioè, qual è la differenza fra la destra e la sinistra? La sinistra dice dobbiamo pensare ai palestinesi, dobbiamo trovare un accordo, dobbiamo vedere come finire questa storia, venirne fuori. La destra dice no, no, aspettiamo, è troppo pericoloso, andiamo avanti.
Ma rispetto al 2021, quando poi appunto erano un po' implosi, che cosa c'è di diverso oggi, sia nel modo in cui si pongono che nella loro proposta? Ovviamente la società israeliana, il contesto è completamente diverso, ma che cosa può essere cambiato che potrebbe dare appunto magari fiducia agli elettori che reggeranno per più di 12
Un
mesi?
anno. Prima di tutto la possibilità che i partiti arabi si uniscano fra di loro, che diventi una forza elettorale, perché non potrebbero vincere senza i partiti arabi. Secondo me non riuscirebbero a superare il fatidico 60, 61 seggi, ma neanche Netanyahu non ci riesce. E quindi è importante in questo momento avere le migliori unioni possibili, le strategie più intelligenti per fare il possibile per non ricadere in un governo in cui la parte forte sia il Likud, che sarebbe già il meglio in confronto a Ben Gvir e a Smotrich, che hanno fatto degli orrori e stanno facendo degli orrori inimmaginabili. Quindi è cambiato perché abbiamo visto, quando ci sono state le precedenti elezioni, hanno venduto la loro merce, Likud Netanyahu, dicendo noi faremo un governo di destra, vera destra, tutta destra. E abbiamo visto il risultato del governo di vera destra, tutta destra. Ormai anni di guerra, senza sapere cosa si vuole raggiungere alla fine. Quindi, ripeto, è cambiato molto. C'è sempre ancora chi crede in Netanyahu, che ha questo fascino incredibile sulla gente, evidentemente, non su me e non su più del 50% del paese. Però c'è chi ancora rimane affascinato da quest'uomo, che ogni parola che dice può stare tranquilla che non sia vera.
Il partito Netanyahu, nonostante tutto ciò, regge e tra l'altro lei prima parlava delle possibili alleanze con i partiti degli arabi israeliani, che però viene in un certo modo anche usata contro questa nuova lista, Yashad.
Certo che viene usata dalla destra contro, però alla fine ci sarà, secondo me. Possono continuare a dire non ci sarà, ma alla fine ci sarà e sarebbe importantissimo che ci fosse. Lapid ha proposto a un altro capo di partito nuovo, che è Eisenkot, ex, anche lui ex capo di Stato Maggiore, ha proposto di entrare anche lui all'interno di questo nuovo partito politico 2, persona seria del resto, che ha perso un figlio in questa guerra, quindi sa bene qual è il costo della guerra, e ha perso anche un nipote, il figlio di una sorella. Quindi io penso che a questo punto abbia capito quali sono i costi della guerra e cosa si deve fare in questo momento, per cosa si deve lottare, per cercare di arrivare a delle, non dico la pace con la P maiuscola, ma a un minimo di tranquillità.
Nonostante questo, dei temi come appunto quello della guerra in Libano, in Iran, anche la questione poi palestinese non vengono, e anche la questione delle colonie, oltre che il futuro della striscia di Gaza, in realtà non sono al centro al momento del loro discorso, anzi mi pare che cerchino abbastanza di evitare di parlare di questi temi in campagna elettorale.
Esattamente, ed è un errore gravissimo, però temono moltissimo di perdere voti parlando di qual è il loro progetto per il futuro. Sperano di riuscire ad essere eletti e poi di partire con qualsiasi idea che loro abbiano, ma è sbagliatissimo del resto.
Ma questo vuol dire che agli elettori israeliani in questo momento quei temi non interessano e quindi non chiedono conto di queste cose?
No, credo che interessino, no, non si parla del resto d'altro che della guerra, di quando finirà, come finirà, però lo shock sia del 7 ottobre, poi dopo del Libano, poi dopo dell'Iran, credo che sia tale che sia stata persa da buona parte della gente, del paese, la possibilità di credere che si possa vivere anche meglio. Sta durando così a lungo che sembra quasi normale, invece non lo è. Non bisogna credere che qualcosa di simile possa essere normale ancora a lungo, no.